State ascoltando SBS Italian.
Ma come detto, apriamo il programma dalla politica italiana, perché esattamente un anno fa Giuseppe Conte scioglieva la riserva e, dopo aver accettato di formare un nuovo esecutivo, giurava la presenza del capo dello Stato come presidente del Consiglio dei Ministri e capo del 66esimo governo dell'Italia repubblicana.
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
Questo dunque un estratto della formula di rito pronunciata da Giuseppe Conte alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, e che esattamente 12 mesi fa faceva partire i lavori del cosiddetto governo giallorosso, cioè sostenuto dalla maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico. E per parlarne, proprio per tracciare un bilancio di questo primo anno del governo Conte bis, ci colleghiamo in diretta con Giuseppe Brindisi, caporedattore di Mediaset e conduttore del TG4 della sera, che ringrazio doppiamente per la disponibilità, visto che in Italia è 00:20. Buongiorno Beppe e ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per avermi invitato, è un piacere per me.
Senti Beppe, 12 mesi di governo giallorosso, precisamente 6 dei quali alle prese con l'emergenza Covid-19. Ovviamente questo esecutivo passerà alla storia come quello che ha dovuto gestire la pandemia, quindi è inevitabile partire proprio da lì. C'è chi per mesi ha sottolineato la tempestività dell'intervento, gli sforzi che hanno portato anche ad una certa unità nazionale, sia nella società sia nella politica italiana, ma c'è anche chi invece sottolinea la vicenda dei ritardi sulla chiusura dei comuni del Bergamasco, che ha visto anche il governo finire sotto inchiesta, e ancora chi critica la risposta dell'esecutivo a questa seconda ondata di contagi. A tuo avviso, che giudizio si può dare del governo italiano di fronte all'emergenza coronavirus?
Guarda, personalmente il mio giudizio non è particolarmente positivo. Mi baso, al di là di quelle che possono essere le valutazioni politiche, su alcuni invece giudizi che sono stati fatti da politologi e sociologi, tipo il professore Ricolfi, che è molto stimato, ed è il presidente della fondazione IUM, che lavora molto sulle cifre, lavora molto sui dati, Dario, e ha rilevato come quello che viene, si fa passare come un modello da prendere ad esempio, che è stato preso ad esempio dagli altri paesi, in realtà ha avuto numerose falle. Una di quelle riguarda proprio il rapporto tra morti e abitanti. Al di là di quelle che sono le cifre, per fortuna, che non sono comparabili a quelle, per dire, del Brasile o degli Stati Uniti, se si fa un rapporto tra morto e abitanti si vede come l'Italia non è così poi messa bene. Il discorso è un altro: come ha affrontato il governo Conte questa pandemia? Probabilmente qualunque governo si sarebbe trovato in grandissima difficoltà di fronte ad un evento totalmente nuovo, mai verificato, e quindi le risposte non sono state probabilmente le più rapide e le più funzionali. Facendo riferimento alla chiusura di Nembro e di Alzano, delle zone rosse, su questo si sta indagando la magistratura, vedremo quello che verrà fuori dalle indagini. Ciò che è certo è che ci sono state delle carte del Comitato Tecnico Scientifico secretate, che non si capisce perché dovrebbero essere pubblicate integralmente nei prossimi giorni, e sicuramente il rimpallo delle responsabilità tra governo centrale e regioni, la Lombardia in particolare, non ha in qualche modo ragione di esistere, perché chiudere una regione, sigillarla dal punto di vista così dell'accesso, lo può fare soltanto lo possono fare i prefetti, lo può fare il governo. E quando Conte ha accusato la Lombardia di non aver chiuso la regione Lombardia, di non aver chiuso l'accesso alle zone più colpite dalla pandemia, in realtà ha detto sicuramente un'esattezza, perché poteva farlo soltanto l'esecutivo. Detto questo, tu mi chiedi, ritornando a bomba, un giudizio. Il giudizio non può essere positivo, anche per quanto riguarda gli interventi economici, quelli che in questo momento dovrebbero cercare di garantire il rilancio dell'economia.
Ecco, arriviamoci. Dopo aver comunque anche sottolineato che il rapporto tra positivi al Covid-19 e vittime lo abbiamo visto in tanti casi, dalla Germania alla Russia, molto spesso dipende, esatto, anche dal peso specifico che si dà alla positività al virus sulla morte di eventuali pazienti, cioè quanto l'esistenza del virus in sé venga considerata la causa principale.
È stata fatta per mesi la differenza tra morti con e morti per coronavirus. In realtà tutti i morti sono di coronavirus, perché la differenza è, io posso essere malato di aritmia, e però poi esco di strada e vengo investito da un'auto. Io sono morto investito dall'auto e non di aritmia. Cioè, non so come spiegare, ci sono delle evenienze che altrimenti io di aritmia probabilmente non morivo. Cioè, quindi è molto complicato cercare di stabilire, ci sono state molte polemiche su questo rispetto alla divisione. L'Istituto Superiore della Sanità in Italia è finito sotto accusa per alcune di queste divisioni un po' così rabberciate, però non voglio interromperti, prego.
No, ecco, avevi accennato al tema economico, che è l'altro macro tema, con la firma degli accordi di Bruxelles sul Recovery Fund di fine luglio, che rappresenta sicuramente un successo di tappa del governo Conte, anche se affinché questo si traduca poi in un risultato concreto serve che quei 200 miliardi di euro vengano investiti come e dove serve. Ti chiedo se a tuo avviso il governo abbia in mano una ricetta per far fruttare quei fondi e quindi accelerare l'uscita dalla crisi.
Guarda, anche in questo caso ti dico che quei fondi lì, i 209 miliardi del Recovery Fund, arriveranno a partire dal 2021 giugno. Per far questo, entro il 15 ottobre il governo deve presentare una serie di proposte, no? Che devono convincere l'Europa sulla bontà della concessione di questi soldi, che ricordiamolo, in minima parte sono fondo perduto, in larga parte sono dei veri e propri prestiti a tassi comunque abbastanza agevolati, e quindi ok, bisogna prenderli, perché il problema grosso qui è che magari non si morirà più di Covid, ma si rischia di morire di fame, perché se si va in giro per le città italiane, Milano, Roma, si avverte la crisi economica, e finora, e questo è stato un altro motivo di critica al governo, gli interventi che sono stati fatti sono stati degli interventi spot. Si accusa il governo di non aver avuto una visione, di non aver fatto degli interventi strutturali che noi speriamo arrivino con la prossima finanziaria. Per far questo, perché, ritornando al discorso che tu facevi, il Recovery Fund di 209 miliardi, bisognerà capire che cosa l'Italia presenterà come piano all'Europa, che cosa si farà di questi soldi. Bisognerà convincere l'Europa della bontà dei propri investimenti. Oggi ti dico che l'ultima polemica del giorno, chi va sui siti la vede, è quella alimentata da un tweet del ministro De Micheli, che dice che riciccia il discorso del ponte sullo stretto di Messina, mettendo anche la pista ciclabile. E praticamente si è scatenata la rete con tutta una serie di commenti abbastanza ironici, e gli stessi compagni di partito della De Micheli e del PD, tipo Guerini, hanno ironizzato pesantemente, parlando di non solo di piste ciclabili, ma di catapulte, di monopattini, per dire che se si va all'Europa portando proposte che peraltro sono sul tavolo. Il ponte sullo stretto di Messina è un'idea che sulla carta c'è da decenni. C'è anche un progetto che aveva presentato il presidente Berlusconi, leader di Forza Italia. Cioè, ripeto, bisogna portare all'Europa delle proposte un po' più serie, diciamo.
Ricordiamo che stiamo parlando in diretta con il caporedattore di Mediaset e presentatore del TG4 Beppe Brindisi, in collegamento appunto in diretta dall'Italia, con il quale stiamo tracciando un bilancio di un anno di vita del governo Conte bis al termine di 12 mesi, nei quali in realtà si è parlato poco di politica. Beppe, eppure gli spunti non mancano, visto che tutte le principali formazioni italiane hanno subito delle metamorfosi che fino a qualche tempo fa sarebbero state impronosticabili. In questo senso spicca l'evoluzione del Movimento 5 Stelle, che nel giro della stessa legislatura addirittura è passato dall'accordo di governo con la Lega a quello con il Partito Democratico. Ti chiedo rapidamente quanto secondo te questo cambiamento, cui poi si aggiungono anche mutazioni genetiche interne come l'abbattimento del pilastro dei due mandati, sia un naturale meccanismo di sopravvivenza e quanto invece una forzatura dell'identità dei 5 Stelle, e quindi dove porterà tutto questo?
Il movimento si sta trasformando in partito e in qualche modo sta venendo meno quelli che erano stati i suoi principi. Tu accennavi al doppio mandato e anche in qualche modo agli accordi. Gira sui social, su Facebook, su Twitter, un famoso video di Grillo in cui diceva mai doppio mandato, mai accordi di coalizione con il PD. Questo lo diceva anche Di Maio, che parlava del partito di Bibbiano, riferendosi al famoso scandalo dei bambini sottratti in qualche modo alle famiglie. Chi critica il Movimento 5 Stelle dice che praticamente anche sul referendum, no, sul taglio dei parlamentari, c'è un video di Toninelli che nel 2016, quando c'era il referendum proposto da Renzi sul taglio dei parlamentari, diceva no al taglio dei parlamentari, invece adesso è la bandiera del movimento. E dunque la critica ai 5 Stelle è in qualche modo feroce, perché stanno venendo meno a tutte quelle che sono state le loro battaglie, qualcuno dice il nome della cosiddetta poltrona. Questo in qualche modo snatura oggettivamente il rapporto con gli elettori, ci sono diversi mal di pancia, penso soltanto che il governo è stato costretto a porre la fiducia su un emendamento presentato peraltro da una grillina che in qualche modo si chiedeva, e francamente se lo chiedono tutti gli italiani, perché all'interno del decreto Covid, quello che prolungava lo stato di emergenza, una manina ha messo dentro la proroga dei poteri sui servizi segreti in mano al Presidente del Consiglio, che praticamente ha la delega sui servizi segreti. Ora, che il Presidente del Consiglio abbia la delega sui servizi segreti è abbastanza anomalo, ma può starci. Che la norma che in qualche modo la favorisca venga inserita in un decreto che non c'entra nulla con i servizi segreti lascia un po' così a desiderare, ed è stato oggetto di critiche insomma da parte di tutti i partiti di opposizione, ma anche degli analisti e degli osservatori.
Perché poi queste mutazioni riguardano anche la Lega, che da forza di opposizione secessionista è diventata prima una forza di governo e poi addirittura il riferimento politico della destra sovranista. Però ecco, visto che siamo in questo momento a metà legislatura, perché questo Parlamento è figlio delle elezioni di 2 anni e mezzo fa, e tra l'altro i 2 anni e mezzo in teoria questa legislatura dovrebbe arrivare al termine, ti chiedo però in che modo, cioè a tuo avviso fino a quanto durerà questa tregua tra PD e Movimento con accordi persino sulle regionali, e quando invece magari dopo l'emergenza, in vista delle prossime elezioni, rispunteranno i falchi anche per motivazioni elettorali?
Guarda, uno scoglio sicuramente sarà l'appuntamento con il referendum e con le regionali il 21 di settembre. Se vince il no sul referendum, un referendum che guarda il taglio dei parlamentari ed è la bandiera del Movimento 5 Stelle, i contraccolpi potranno esserci, e se a questo risultato si aggiunge quello delle regionali, in questo momento le regioni sono 6, oltre la Valle d'Aosta, in questo momento il centro-sinistra è in vantaggio di 4-2, cioè nel senso che detiene 4 governatori su 6. I sondaggi che girano sono molto velenosi nei confronti dell'alleanza di centrosinistra, o meglio più che altro del PD, perché anche lì alle regionali, nonostante l'invito a fare alleanze, 5 Stelle e PD sono insieme soltanto in Liguria, dove la sconfitta è praticamente certa. Vincerà Toti su Stanza, il giornalista del Fatto Quotidiano. Dunque, ritornando a bomba, se questo punteggio di 4-2 a favore in questo momento del centro-sinistra, come i sondaggi in qualche modo suggeriscono, poi valgono quello che valgono, e dovesse in qualche modo invertirsi, cioè se dovessero andare 4 regioni al centro-destra e 2 al PD, che rischia addirittura di perdere la Toscana, beh, lì le conseguenze sarebbero disastrose ed il governo potrebbe vacillare già tra 2 settimane. Di certo la vita non sarà molto molto tranquilla, perché le emergenze, l'emergenza Covid purtroppo non si ferma. Bisognerà dare delle risposte, e un governo che finora è stato accusato qui in Italia di rinvii, di rinviare sempre tutti i problemi, però alla fine i nodi verranno al pettine, e là si vedrà se la squadra di governo avrà delle idee davvero serie da mettere sul tavolo, oppure se insomma questa legislatura è destinata a finire prima, tenuto conto che peraltro ci sono anche le elezioni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Insomma, sul tavolo ci sono diverse variabili. Io credo che dopo il 21 di settembre sapremo qualcosa in più.
Per il momento però è davvero tutto. Io ringrazio il caporedattore di Mediaset, nonché conduttore di TG4, Beppe Brindisi, che si è prestato a questa analisi dei primi 12 mesi del governo Conte bis in diretta dall'Italia. Grazie Beppe e buonanotte.
Grazie a te, buonanotte Dario, buonanotte a tutti, grazie per l'attenzione.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.